Ho osservato anche che ogni fatica e ogni successo ottenuto non sono che invidia dell'uno verso l'altro. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento. Lo stolto incrocia le sue braccia e divora la sua carne. Meglio una manciata guadagnata con calma che due manciate con tormento e una corsa dietro al vento. E tornai a considerare quest'altra vanità sotto il sole, il caso di chi è solo e non ha nessuno, né figlio né fratello, eppure non smette mai di faticare, né il suo occhio è mai sazio di ricchezze. Per chi mi affatico e mi privo dei beni, anche questo è vanità, è un'occupazione gravosa. Meglio essere in due che uno solo, perché otterranno migliore compenso per la loro fatica. Infatti, se cadono, l'uno rialza l'altro. Guai invece a chi è solo. Se cade, non ha nessuno che lo rialzi. Inoltre, se si dorme in due si sta caldi, ma uno solo come fa a riscaldarsi? Se uno è aggredito, in due possono resistere. Una corda a tre capi non si rompe tanto presto. Meglio un giovane povero ma accorto che un re vecchio e stolto che non sa più accettare consigli. Il giovane infatti può uscire di prigione ed essere fatto re, anche se, mentre quello regnava, era nato povero. Ho visto tutti i viventi che si muovono sotto il sole, stare con quel giovane che era subentrato al re. Era una folla immensa quella che gli stava davanti. Ma coloro che verranno dopo non si rallegreranno neppure di lui. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento. Parola di Dio.
Grazie a Dio.
Vabbè, già che ho letto Rompo il ghiaccio, mi sembra che sia la prima volta che in qualche modo si parla del prossimo in senso positivo, perché dice che bisogna essere in due. E poi anche mi sembra la prima volta che non accoppia lo stolto e il sapiente in senso tutti e due negativo. Infatti al versetto 5 dice: lo stolto incrocia le sue braccia e divora la sua carne, però non dice niente del sapiente, che evidentemente mi sembra che insomma, faccio un altro lavoro. E ecco, tutto qui, insomma, mi sembra che rispetto alle parti precedenti sia un po' più facile da capire. Non ho capito la questione del re, del giovane, comunque. Va bene, ascolto.
Io volevo solo far notare una parola, il fatto che dice tornai per due o tre volte la dice. Ecco, a me sembra che ci sia come una progressione nel discorso che Coelet fa e quindi anche nel considerare la propria e l'altrui vita e quindi in una progressione che dalle parole di oggi mi sembra, io la sento più positiva, quindi è una strada. Lui non dice delle sentenze decise che chiudono, cioè mi sembra importante che ci sia una possibilità di vedere un cammino.
A me sembra importante che entri anche nel discorso una sofferenza che sia diversa dalla fatica della ricerca, della fatica del guadagno. Questo entrare della presenza degli oppressi, della violenza, dell'invidia, che sono tutte realtà di cui mi pare il testo non parli in senso morale, cioè come per indicare che lo prende come un dato di fatto, cioè queste cose esistono, ci sono presenti in mezzo a noi e in molte forse siamo anche coinvolti. Ma non è un rigore morale che lo porta a, ma piuttosto il fatto di scoprire, mi sembra che lo stotto, come diceva Rosanna, progredisca, cioè il testo progredisce mettendo lentamente come dei gradini positivi, pur essendo sempre come in attesa di qualcosa che non sia vano, cioè tutto è sempre vanità, però ci sono sotto il sole anche delle cose che aiutano, ecco, positive. Per quello che riguarda il giovane povero, a me sono venuti due pensieri, però non so misurare rispetto all'antichità del testo. Mi sembrava quasi che fosse un riferirsi a Giuseppe in Egitto. Questo giovane che può uscire di prigione, non è che diventa re, però certo diventa una persona molto importante. Però anche questa importanza guadagnata non ha peso, non si sottrae a questa vanità e a questo correre dietro al vento. Poi devo dire che, così faccio una piccola osservazione, che insomma qui ci sono i compagni sono maschi, ecco. Insomma, le donne, anche questi due che potrebbero sembrare una coppia, invece no, insomma, questo tenersi caldo, non so, ancora non c'è, la donna non è ancora comparsa.
Volevo notare che il Papa stamattina ha detto che le donne possono diventare lettori accoliti e siamo circa, quanto, 3.000 anni, ecco, dal Coelho.
Ma come è stato astuto ad aggirare tutti questi legalisti? Gli ha cambiato la legge, ha fatto una scelta incredibile. Cambiato una norma.
Beh, a proposito di questi due che si scaldano, adesso non sto a entrare nel fatto che siano due persone dello stesso sesso oppure di sessi diversi. Secondo me l'affermazione è importantissima, ed è quella che parte già dal libro della Genesi, quando dice non è bene che l'uomo sia solo, e arriva fino a Papa Francesco, che dice nessuno si salva da solo. Quindi questo è quello che dice oggi il Coelet, è un capisaldo della nostra fede. Come al solito, come abbiamo visto in tutti questi giorni, il Coelet ha questa azione demolitrice che ha il fine di sgomberare la strada alla salvezza. Ed è una salvezza che non può venire dal singolo, da se stessi, ma sempre dall'incontro con l'altro.
Io leggevo soprattutto gli ultimi due versetti dove dice: «Bada ai tuoi passi quando ti rechi alla casa di Dio. Avvicinarsi per ascoltare vale più del sacrificio offerto dagli stolti, che non comprendono neppure di far male». E mi sembra che questa distruzione così di tutto quello dell'importanza e del significato delle cose, ma anche delle liturgie, dei sacrifici, di tutto quello che presuppone un'attività che si basa come su se stessa, e invece dia qui questa l'importanza maggiore a questo avvicinarsi, che già è un modo più lento e più cauto di camminare per ascoltare, e quindi che ci sia ancora questa necessità di comprendere e di collocarsi in un modo prima di decidere, prima di fare, prima di ogni altra cosa. Mi veniva molto da pensare a questo.
Allora vado io. Ecco, a me mi è piaciuta moltissimo la sottolineatura che è stata fatta rispetto all'azione demolitrice del Qohelet, che però sgombera la strada alla salvezza. È la salvezza che viene sempre dall'incontro con l'altro, altro con la A minuscola, altro con la A maiuscola. Cioè non ci si salva da soli, però ecco, questo incontro con l'altro qualche volta è anche molto difficile, non molto faticoso, perché si è sempre diverso. E rispetto all'ultima persona mi pare molto importante quello che è stato detto rispetto all'andare alla casa di Dio, avvicinarsi per ascoltare, perché noi non siamo capaci di ascolto, o almeno crediamo di sapere quasi tutto, no? Come diceva la mia bambina in prima elementare, io mi annoio perché a scuola so quasi tutto, e quindi ecco, noi qualche volta siamo un po' così, non abbiamo niente da capire, da ascoltare. Mentre lo Shema Israele dice: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Parte con l'ascoltare. E poi la pazienza appunto di questo incontro, che non è sempre scontato. Grazie.
Vai.
Io proverei a proporre questo. Mi sembra di giorno in giorno che cresca l'esigenza, il bisogno, l'assoluta urgenza e necessità della comunione. Della comunione d'amore. E mi sembra di intravedere anche nel testo di oggi che per essere costruttori di comunione è opportuno, non dico che sia assolutamente necessario, però ne sono impressionato, collocarsi nella minorità e quindi non tanto pensare a essere un'organizzazione di partiti e di famiglie, quanto di essere una denuncia sulla inopportunità, impossibilità, non verità, pericolo di chi si reputa capace di solitudine e addirittura si reputa capace di governare la relazione di altri e con altri. La cosa più forte è la mia povertà. Quindi mi è venuto molto nel cuore la beatitudine, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Dove quella povertà di spirito è appunto un dato sostanziale della persona. Mentre istintivamente pensiamo che poteva farci meglio e quindi di non aver bisogno di nessuno, invece ci ha creati con quella richiesta che Gesù dice sulla croce: ho sete. E quindi il nostro rapporto con Dio è il rapporto con un Dio che certo è la nostra salvezza, ma è importantissimo che si presenti come un assetato. È così che, mi pare, si costruisce la comunione. E quindi dappertutto, dappertutto, sempre, in ogni circostanza, sempre ricercare la via della comunione. Per me quello che dice è meglio essere in due, mi sembra importantissimo. Per queste cose che ho detto, mi piacerebbe moltissimo che, per esempio, una persona come Vincenzo Balzani ci parlasse di questo nell'orizzonte della sua vita, del suo cammino di ricercatore. E quindi di come il grande ricercatore sia una persona che ha quella beatitudine della povertà che gli impedisce di chiudere la partita perché ormai possiede. Invece mi sembra, può darsi che mi sbagli, che più il ricercatore trova, più vede che si allarga l'orizzonte della necessità ancora della sua ricerca e del suo bisogno di ricevere.
Sono completamente d'accordo con Giovanni. Volevo ricordare, fra l'altro, quella frase che ho già letto anche la prima volta, forse, che lo stesso Einstein dice: l'uomo incontra Dio dietro ogni porta che la scienza riesce ad aprire. Cioè, insomma, più si conosce e più si capisce che però ci deve essere qualche cos'altro, più là, più su, eccetera. C'è però anche, diciamo, la versione dello scienziato che pensa di farsi Dio e pensa di sapere tutto. Ci sono degli esempi in giro, insomma. Comunque, penso che la maggior parte dei ricercatori, appunto, è sempre in ricerca, nel suo campo, ma poi anche, diciamo, nella società. Vabbè.
In questo senso è molto interessante che uno, anche quando crepa dopo una carriera folgorante, viene ancora definito un ricercatore, no? È come se cercasse sempre di più, non cercasse sempre di meno. Perché più uno, anche cercando, trova, più si allarga l'orizzonte, è vero? E capisce sempre di più che è pochissimo quello che ha afferrato, che ha accolto, che ha ottenuto. Ed è sempre più largo l'orizzonte. Questo mi sembra bello, perché è un po' quello che capita anche al lettore del Vangelo, no? Pesca in un grande tesoro che gli rivela sempre di più la sua piccolezza assoluta. E più uno entra nel Vangelo, più si sente piccolo. Non in senso negativo, ci vuole anche questa negatività dell'umiltà, ma per dire com'è grande, con un punto esclamativo, insomma.
Sì, nella scienza diciamo che ogni scoperta pone più domande che soluzioni, quindi si allarga sempre di più. Ogni cosa che scopri, c'è sempre un numero maggiore di cose che non sai. penso che anche nel Vangelo sia così, sì.
Bene, noi vi dobbiamo salutare, perché adesso Giovanni deve scendere giù per la messa qui al Bottazzo. E arrivederci, a domani. Grazie per la compagnia. State tutti bene.
Arrivederci, ciao.
Ciao, ciao.
Tanti auguri, specialmente a quelli all'età.
Volevo aggiungere solo una cosa rispetto al fatto del consolare. Mi sembra molto bello che poi questa considerazione che Qelet fa in Isaia viene poi messa in bocca a Dio, insomma. Cioè il fatto che questa necessità di consolazione è un richiamo che anche Dio fa, che ci fa, insomma, ecco, quindi scopriamo sempre di più che questo testo non è come apparentemente sembrava, così una roba così di giudizi superficiali, ma insomma che invece va proprio nel cuore della nostra fede e anche forse anche delle nostre relazioni, insomma.
Se non c'è altro, chiudiamo così con un Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli,
sia
santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Bene. Bene, ciao a tutti.
Ciao, grazie. Ciao. Buona serata.
Altrettanto, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.